Prossima è una domanda da parte di un fratello, diciamo con la iniziale E, però è una domanda che riceviamo tante volte. E lui dice: ti vorrei chiedere un consiglio, fratello Giuseppe. Io sono fidanzato con una ragazza molto dolcissima che mi ama, ma vorrei sapere come posso fare a chiedere una conferma se questa ragazza è veramente per me. Non vorrei fare uno sbaglio. Vorrei una ragazza che venga da Dio. In futuro lei si deve convertire nell'Evangelo per sua volontà e non per mia. Ma se lei non sarà per me, un giorno potrà finire molto male. E questo mi terrorizza. Che dovrei fare per sapere se questa ragazza viene da Dio? La domanda che molti scrivono è: come posso sapere se il mio fidanzato, se la mia ragazza, se vengono da Dio, se sono le persone giuste da sposare o no? E se ci sono qualche criteri per sapere, per giudicare nel modo giusto. Mi piace tanto questa domanda. Questo fratello vuole la volontà di Dio. Più che la ragazza vuole Dio. È bellissimo sapere che cerca Dio. Ma come può sapere se la ragazza è quella giusta o no?
Io credo che la ragazza si stia chiedendo la stessa cosa, anche se non è salva,
Ah,
anche se non è cristiana.
anche
La poveraccia, penso che se gli stessi i carboni accesi, perché qui non è che la cosa funziona se la donna è degna di lui, bisogna vedere se lui è degno di lei anche.
Anche sì.
Cioè adesso deve salvarsi, è d'accordo, però lei domani può ricevere la salvezza e diventare meglio di me, di te.
Sì.
Quindi la cosa, diciamo, va in due sensi. Signore, mostraci se sta donna è quella giusta e mostrami a me se io sono l'uomo giusto. E cioè, gli americani dicono, gli nostri due ballare il tango, cioè non è che solo serve la donna giusta, anche l'uomo giusto. Quindi guardiamoci allo specchio e cerchiamo che quando ci sposiamo, che anche l'uomo o la donna, quello che è in questo caso l'uomo, sia quello giusto. Una volta c'è stato un missionario che mi ha chiesto, dice, sai, io sono insieme a questa donna, credi che sia la donna, pensi che sia adatta a me, pensi che sia giusta? E gli ho detto, ma voglio vedere se tu sei giusto.
Sì, anche
Gli ho
quella è una
detto,
buona
e lui
domanda,
mi
sì.
guardò con un punto di domanda, va bene, era un missionario americano, era uno, mi chiedeva tanti anni fa, gli ho detto, ma non sono sicuro che tu sia giusto. In effetti il problema era da parte sua, era un tipo abbastanza un po' troppo libertino, alla fine gli ho parlato e gli ho detto, alt, tu stai andando di binario sbagliato. Vabbè, comunque, questa è un'altra storia.
Sì, perché la cosa principale è noi stessi essere preparati per questo passo. Non è che gli altri devono essere giusti per noi, ma sei tu, come dici, questo è molto importante. Penso che tanti di noi non lo pensiamo così. Sempre guardiamo all'altra persona, loro devono essere giusti per noi. Però la cosa principale è che noi anche siamo preparati per questo passo, perché il matrimonio non è una cosa qualsiasi, anche perché per i cristiani noi non divorziamo, noi non lasciamo il marito, noi dobbiamo andare avanti per Gesù, per il matrimonio. Allora, proprio alcuni giorni fa ho letto una storia di due missionari e lui diceva che prima di sposarsi ha chiesto a Dio di prepararlo per il matrimonio. Non voleva sposarsi, ha detto: non mi voglio sposare se non sono preparato per il matrimonio.
Sì, perché il matrimonio è o un piccolo paradiso o un piccolo inferno.
Sì, no, è molto, penso, molto importante quello che dici tu. Prima che pensare, ma la ragazza giusta, la ragazza adatta per me o il ragazzo, ma sei tu, come hai detto tu a questo missionario,
Sì,
sei
sì.
tu quello giusto, quello adatto, sei tu preparato. In Europa dell'Est abbiamo un piccolo proverbio che diciamo che dobbiamo mangiare un sacco di sale insieme. In altre parole, passare tanti problemi insieme, vedere come reagiamo ai problemi per sapere se siamo preparati per il matrimonio.
Amen.
Perché nel matrimonio ci saranno problemi
Amen.
e come li supereremo?
Eh sì, è vero. Comunque adesso avendo assodato questo, messo in chiaro che non è solo sarà la donna giusta, vedere anche se io sono l'uomo giusto.
Allora, ripetiamo la domanda: come possiamo sapere se il nostro partner è la persona giusta per noi e se noi siamo la persona giusta per il partner?
Ma guarda, io e la mia testimonianza con Deborah è molto semplice. Cioè lei quando si è messa a lavorare con noi non era, cioè, non pensava al suo matrimonio, giovanissima. E E poi anch'io neanche mi sarei mai sognato che sarebbe diventata mia moglie, molto più giovane di me. Però Dio sapeva che io sarei dovuto andare avanti anche nella mia vecchiaia, va bene? Non so se. E mi serviva una benedizione per una moglie giovane, insomma, che mi tenesse giovane, insomma, ecco, i figli mi tengono giovane, anche loro ce ne sono sei. Per noi è stato facilissimo il nostro matrimonio perché lei si è unita alla nostra comunità per lavorare per Gesù, e lei evangelizzava, cercava pecorelle, pregava con le anime per la salvezza, e faceva viaggi di evangelizzazione destra e sinistra. E questo, cioè, quando sei così è facilissimo scoprire se una persona sarà una moglie giusta, si tratta solo se lo desideri o no. Nel nostro caso la risposta è stata sì, è stata una benedizione, ti ho mandato un figlio dopo l'altro. Cioè, la cosa, cioè, innanzitutto assicurarsi che la persona sia salva. Questo ragazzo, suo fratello dice che dovrà convertirsi. Quindi io secondo me già sto fratello sbaglia in partenza, va bene? Io sono fidanzato con una ragazza molto dolcissima che dovrà convertirsi, hai fatto uno sbaglio, che magari vi siete già baciati e magari avete fatto anche qualcosa di sessuale, spero di no, ma se lo avete fatto sono due sbagli invece di uno. Non puoi fidanzarti con la donna più bella del mondo che non è convertita. Poi nascono i figli e poi ci sono problemi e se questa non si converte? E avvocati, contravvocati, poi se ti sposi in municipio sei in trappola, perché il municipio, le leggi del municipio sono sempre a favore delle capre, sempre a favore dell'anticristo, del coniuge anticristo, sempre a favore dell'egoista. Le leggi del municipio, le leggi del matrimonio al municipio non è mai, mai, mai a favore del cristiano, ma lì sposano tutti, neanche capiscono la differenza tra uomo e donna lì. Due mariti, due mogli si sposano. Quelli non hanno neanche capito la differenza tra la destra e la sinistra. Quindi è gente che si fa l'operazione trans contro trans, il municipio che ne capisce? Uno viene eletto sindaco, ti sposa. Il sindaco magari ha fatto il contadino fino a ieri, il meccanico, l'elettricista, il ragioniere, l'avvocato, che ne capisce di cose spirituali? Il municipio non dovrebbe sposare nessuno, non sono autorizzati a sposare. Dio non ha autorizzato nessun municipio a sposare. I matrimoni a municipi non valgono davanti a Dio, sono zero, nulli. E ci sono certe chiese baldracche che se non ti sposi a un municipio non ti sposano. Per esempio la religione di mia moglie, luterana, non ti sposa se prima non ti sposi in municipio. E queste sono chiese anticristo. Come municipio? Ma ti pare che Giuseppe e Maria si vanno a sposare davanti a Ponzio Pilato? Ma svegliatevi, che religione addormentate. Allora, io sono contro il matrimonio in municipio. Se ci si sposa nella tua chiesa, nella tua comunità, e spero che non sia una chiesa tradizionale, morta, stramorta, piena di edifici, una comunità. La comunità come nella Bibbia. 10 persone, 15 persone che testimoniano che vi sposate, non un prete con l'acqua santa, cretinaggini così, va bene? No, 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 non vale niente quello. Allora, chiarito anche questo punto.
Sì, dicevi che.
Come scoprire se il marito o la moglie, in questo caso la moglie, quella è giusta?
Sì, ma dicevi anche prima di cominciare una relazione, anche baciarsi, prima di questo già scoprire se la persona è cristiana, se è cristiana vera, se è convertita o no. Se uno non è convertito, non entrare in questa relazione.
Assolutamente, ma neanche se è convertito entra in relazione sessuale.
Sì.
Perché se poi non ti sposi. Quella non è più vergine,
Sì,
magari non
sì,
lo
sì.
era, no, già non lo è, oggi non è più di moda. Va bene? E cosa succede? E poi te la sposi perché non puoi fare a meno del sesso. C'è gente che non fa a meno del porno, figurati del sesso. Si sposano per il sesso e comincia l'inferno. Perché quanto dura il sesso? Dopo un mese, 2 mesi, spunterà sempre una donna più bella, un uomo più bello. Quindi se ti sposa, se sei sposato per il sesso, sei un fesso. Capito? Sei un fesso, fessacchiotto, sei uno stolto.
È vero.
Tutti siamo passati nel mondo a avere cose sessuali sbagliate, tutti ci siamo passati più o meno. Però una volta che abbiamo abbracciato Gesù Cristo, la storia cambia. Una volta che siamo diventati monaci e suore, fatti voti, virgolette ovviamente, basta. A questo punto quello che conta è Gesù, siamo sposati con Cristo.
Amen.
Dimmi.
Hai detto prima che per te è stato facile con Deborah perché lo vedevi innamorata di Gesù, evangelizzando, hai visto il suo cuore per Gesù. Io penso che questo è un requisito, si dice?
Requisito
molto importante, come Matteo 22 dice, amare il Signore con tutto il tuo cuore, vedere se la persona ama il Signore, perché se non ama il Signore,
certo.
Quando verranno i problemi, loro non faranno le scelte buone per l'amore per il Signore, sino prenderanno la via dell'egoismo e prima o poi la separazione.
Logico, sempre si separano.
Questo è molto importante, vedere il cuore, se il cuore di quella persona è per Gesù o no.
È garantito, il divorzio è garantito. Guarda, quando ti sposi in una situazione così, nello stesso giorno prepari i documenti del divorzio. Magari sarete separati in casa, lei avrà l'amante, lui anche tu, eccetera. Cioè diciamo il matrimonio è una cosa che deve, è una preparazione, il matrimonio, per quando saremo sposati in cielo con Gesù. C'è un matrimonio spirituale, poi Gesù in cielo, io sono convinto che ci saranno unioni matrimoniali anche in cielo, non matrimoni come qui che fino a che la morte ci separa, che la morte non c'è, ma io credo che ci sono unioni tra angeli femminili e angeli maschili in cielo, questo credo io, perché la Bibbia parla di cose che la Bibbia parla di queste cose qui, in Genesi capitolo 6 mostra che figli di Dio ebbero sesso con le donne terrene, quindi
era sbagliato.
Infatti Dio dopo mandò il diluvio. Però quel punto che voglio fare è, se questi vengono dal cielo, questi angeli dal cielo che avevano sesso con queste donne, vuol dire che in cielo c'è del sesso. Ora in che modo? Io viene a scoprirlo, questi dettagli non li so. Questa è la mia opinione, poi con cielo lo vedremo. Però Dio nel cielo permette il matrimonio tra la Chiesa con Cristo in cielo, permette che abbiamo anche matrimoni tra angeli femminili e maschili. Questo credo io, però non è una dottrina dogmatica che se non la credi non va. No, questo no. Questo credo io, poi comunque si vedrà in cielo, perché non credo. Cioè un matrimonio senza sesso non esisterebbe. Il sesso fatto bene con la moglie è una delle gioie della vita, perché non dobbiamo averlo in cielo, no. E che siamo meglio di loro? Non è possibile. Comunque in cielo lo scopriremo, d'accordo?
Allora, dicevi che prima di fidanzarsi, assicurarsi che il fidanzato o la fidanzata sono convertiti. E questo è sufficiente poi per andare avanti?
No, non è sufficiente.
E che altro manca?
Manca perché dipende che tipo di cristiano tu vuoi essere. Matteo 13 dice: il buon seme viene sparso sulla terra e porta frutto. Percentuali come erano, Angela? Percentuale del buon seme 30, 60, 100%. Ora dipende che cristiano tu vuoi essere. Se vuoi essere un cristiano laodicea, trovati una moglie laodicea o un marito laodiceano. Se vuoi essere un cristiano della chiesa di Sardes, allora devi andare in un cimitero, perché la chiesa di Sardes è la chiesa mezza morta. Se invece vuoi essere una chiesa di Filadelfia, va bene, allora devi cercare una moglie filadelfiana. Cioè una a cuore pieno, come lo scopri? Non andando a letto, fessacchiotto, non andando alla pasticceria a mangiare il pasticcino, gli offri alla ragazza il pasticcino con la crema, il cappuccino, no, non è così che scopri se è una buona moglie. Non vai in discoteca a cercare la moglie, a vedere chi ha la minicona più corta. La moglie, cioè prima è vedere se è cristiana. Uno. E due, io suggerirei di fare quello che ho fatto io con Deborah. Suggerirei, poi ognuno fa quello che gli pare. Vai a evangelizzare insieme. Ma c'è qualcosa di più importante dell'evangelizzazione per un cristiano.
E cosa è?
E dimmelo tu.
La relazione con Gesù.
Esatto.
La relazione personale.
Possiamo andare a evangelizzare ed essere dei ottimi farisei. Va bene, possiamo andare, a Gesù ha detto in Matteo 23 che i farisei andavano in giro tutto il mondo a cercare un proselito, evangelizzavano, erano molto molto, religiosi, digiunavano 2 volte la settimana, altro che. E come pregavano, addirittura prima di suonare andavano col trombone sulle strade per assicurarsi che tutti vedevano, stavano pregando, contrabbasso, orchestra e mandolini, per modo di dire. Capito? Matteo 6, ha detto Gesù, non siate come i farisei che sono un lettore. Ti immagini questi che andavano in strada, pupù, tutti qua, che succede? Preghiamo. Allora il fariseo A dice al fariseo B, stanno tutti guardando, non ancora, ed è andata suonata, pupù, oh, stanno qua per pregare. Allora tutti alle finestre a guardare. Quando la gente già non guardava più, dice ok, possiamo andare, come dice, la messa è finita, andate in pace, la scena è finita, calate il sipario. Cioè non è così, cioè, con questo cosa voglio dire? Possiamo andare a evangelizzare, dare la salvezza di Gesù perché siamo battezzati nello Spirito per farsi vedere.
E neanche guardare se la ragazza prega bene in chiesa. Mi ricordo, era un ragazzo che diceva voglio sposare quella ragazza perché prega così bene in chiesa. Quello non sono...
Ma quello lì in chiesa, sono andato a predicare in una chiesa appena costruita. C'era un paese, eravamo lì in Europa orientale, eravamo, e c'era un paese, c'erano due chiese, una battista e una pentecostale. E tutta la chiesa battista si è spostata in quella pentecostale, perché quella pentecostale è nuova di zecca, nuovissimo, un edificio grandissimo. E quella battista si è andati là ed erano tutti umili, erano rimasti una trentina di vecchietti.
Cioè
lì.
I muri erano nuovi.
E tutti i giovani spostati, giovani coppie, tutti sposati. Allora dopo qualche settimana si andava a predicare anche da quella pentecostale, noi andavamo dappertutto. Andiamo lì, la Peppa, una chiesa sgargiante, lì le ragazze tutte eleganti, con le vesti attillate, con le bandiere sbandierare, una scena, tacchi alti, tacchi a spillo,
è vero. Le
gonne lunghe attillate, diciamo anche troppo attillate, cioè andavano lì a cercarsi il matrimonio, il ragazzo, la ragazza, cioè praticamente le certe chiese sono diventate agenzie matrimoniali. Capito? Allora lì sfoggiano tutte le spiritualità, tutti i maschi stanno guardando, ecco che la sorella super spirituale fa questa preghiera con lacrime e tutto. E lui dice, quella sarebbe una moglie perfetta.
No.
E quello con la coda dell'occhio ti sta guardando. E viceversa, adesso il ragazzo fa la grande preghiera, e quello deve essere il mio eroe, il mio marito perfetto. Ma insomma, vogliamo uscire da queste catapecchie. Se cercate una moglie e marito, andate in internet, Facebook, lì c'è gente lì che ha già passato 3-4 divorzi.
Andate in internet, Facebook?
Andate Facebook, c'è gente che ha fatto 3-4 divorzi e cerca moglie e marito.
Ah, ok.
Sono sarcastico, Gloria.
Okay. Sto quindi, spaventando.
Quindi io, il mio suggerimento è questo, però questo si applica solamente ai cristiani che vogliono essere a cuore pieno. Quindi prima di sposarvi, se avete superato tutta la corsa ad ostacoli, un punto dovete controllare, ci vogliono mesi.
E passare momenti difficili insieme, vedere come loro reagiscono.
Ci vogliono mesi, andare a evangelizzare,
sì.
Come? Dove capita? Invece andare alla pasticceria a comprargli il pasticcino, magari costa anche caro, e dirgli andiamo alla pasticceria a evangelizzare la gente che sono sui tavolini, dare volantini a ogni tavolo. Ah, voi siete quei fanatici di Radio Blast, esattamente, piacere di conoscerla, qui c'è l'indirizzo, se gli piace si sintonizzi con la radio, se non gli piace lo dia ai suoi nemici, va bene?
Sì.
D'accordo. E allora, quando hai superato questa prova, allora andare a evangelizzare insieme, di qua e di là, cominciando coi parenti, guai uno che si vergogna a evangelizzare i parenti. Certo, se stai minorenne, i genitori sono due mostri che ti picchiano, ti torturano, ti proibiscono di leggere la Bibbia o qualcosa di più o meno simile, deve essere una vita un po' da catacomba, un po', sai, nelle catacombe sotto Roma. Un discepolo segreto, come Dora, che lei aveva genitori che davano i numeri e allora lei di nascosto leggeva la Bibbia, capisco. Ma se non hai questi problemi, non ti vergognare di Gesù, non essere l'Odissea. Evangelizza la famiglia e se non riceve cambia casa. Se la moglie di Lot non ascolta, lasciala lì a guardare Sodoma, una bella statua di sale, tu continui a camminare, no? Ok, e però il punto principale, ricordatevi che al di sopra dell'evangelizzazione c'è la comunione con Gesù.
Mm-hmm.
comunione con Gesù e vivere. Il Signore mi stava parlando ieri sulla presenza, vivere la sua presenza. Vivere la sua presenza e avendo comunione con Lui, che è più importante di evangelizzazione. Gesù mi diceva: puoi evangelizzare, ma se non vive la mia presenza, uno che non ha comunione con me, va bene? Non è sufficiente. Quindi, prima di sposare una moglie, marito, assicuratevi che abbiano comunione con il Signore, non solo col marito. Non comunione solo a letto, sessualmente. Va bene?
Can you get up so I can spray your chair? Because it's squeaking too much.
Allora, è arrivato Davide con un W40. Cosa deve fare?
I called him to spray your chair because it's squeaking so much.
Deve spruzzare la mia sedia perché fa troppo.
Please.
Fammi sentire.
Sorry.
Chiede alle sorelle che mandano un'email se sentono.
Sì. Sento io, guarda, non è sufficiente?
Aspetta, vedi?
Yeah, it's
ugly. È come sto segando un tronco qui. Sei pronto a spruzzare? Fratelli, mandate un'email. Si sente questo rumore? Perché qua dobbiamo far contenta anche Angela qui, ragazzi. Capito?
Allora, senti,
prima
Giuseppe.
Si fa contento al Signore, dopo Angela.
Ah, grazie, wow, che onore.
Un'altra, posso farti un'altra
domanda? No, io avevo una domanda, aspetta.
Okay. Listen, can you put some paper underneath so that you don't stand because the landlord here? Devi mettere. Scusate, fratelli, lavoro in corso. Senti, prendi questa carta in mano per cortesia quando spruzzi, perché mi fa cadere l'olio. C'è il pavimento di legno, qui il padrone dopo se la prende con me, che tu sai l'olio. Allora, scusate, allora, parentesi chiusa.
Allora, Giuseppe, la risposta è di mettere alla prova il partner, la persona che vuoi fidanzare, mettere alla prova questa persona, vedere se va per Dio con o senza di te, se va avanti per Gesù, se ama Dio con tutto il cuore, se ama Dio più di quello che ama te. Mettere alla prova la persona, anche per lungo tempo.
Beh, guarda, è quello che Dio sta facendo con la Chiesa, praticamente.
Sì,
ci mette alla prova.
Nelle relazioni umane è un po' più difficile, perché una persona che è innamorata e deve mettere alla prova il partner per lungo tempo, come fa? Perché quella persona innamorata è tutto sentimenti, emozioni, esplosioni, non è che ragiona, non è con i piedi sulla terra. Come fa a ragionare, realistico?
È sbagliato innamorarsi così. Non devi innamorarti così.
Ma è quello l'amore?
No, non è quello l'amore, scusa. Non puoi innamorarti così di un fidanzato, una fidanzata, solamente perché è la donna più sexy di Hollywood. Perché leggi cosa dice Matteo su questo.
Matteo
22:37,39.
Matteo 22?
Ma io guardo solamente il 37, è sufficiente. 22:37, lì parla di quanto bisogna amare le fidanzate e i fidanzati.
22:37. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Quindi, se devi amare così il Signore, quanto amore rimane?
Se dai tutto rimane niente.
Niente rimane. Niente. Infatti,
come ami il tuo fidanzato allora?
Devi amare se riga diritto per il Signore. Se non riga diritto, leggi Luca 14:26.
Luca 14:26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo.
Capito? Giunge il momento che se la fidanzata, la più bella fidanzata del mondo, il più bel fidanzato, eccetera, esce di binario come è uscita la signora Lot, capito? Abitava in via Sodoma. Deve odiarla, perché anche Salmo 139 dice: non odio io quelli che ti odiano, li odio che non odio perfetto. C'è uno che odia il Signore. C'era uno che conoscevo, ho conosciuto uno che pregava per il diavolo, era un francescano, uno talmente, lui voleva, amava gli animali, anche il diavolo amava. Ha detto: guarda che stai sbagliando, il diavolo non puoi amarlo. Ma è una creazione di Dio, non è creazione di Dio. Dio ha creato un angelo perfetto, non ha creato Satana. Satana non è la creazione di Dio, ma è l'assenza di Dio. Togliendo Dio all'equazione Lucifero, ok, rimane Satana. Va bene. E allora non puoi, non puoi giungere, perché guarda, Matteo 19:29 così dice: giunge, può giungere il momento quando tua fidanzata, fidanzato, moglie, marito, figlio, padre escono di binario, in quel caso però, altrimenti no, altrimenti devi dare la vita, morire per loro, prenditi cura di loro, genitori dei figli, figli dei genitori, dare la vita, genitori per i figli per i genitori. Attenzione, non confondi, signori egoisti, prestare attenzione. Che qui è venuto un fratello così, che aveva abbandonato la moglie per questa scrittura qui e quattro figli, gli ho detto: tu in questa chiesa non entri così, prendi l'aereo e torni indietro. Ho detto: ma tu predicavi Matteo 19:29? Sì, ma nel tuo caso no, perché loro non ti hanno abbandonato, non ti odiano, non ti oltre, non ti ostacolano, l'ho rimandato indietro con l'aereo.
Certo. Leggi cosa. E sono ancora insieme.
E adesso sono ancora insieme.
Sono ancora insieme dopo alcuni anni.
Sono ancora insieme dopo anni, vedi? Quindi sì, ha funzionato la batosta, il blast.
Amen. Allora, Matteo 19:29. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Grazie Signore.
Quindi tu dici che tu stesso non puoi innamorarti in un modo pazzo di una persona, tu devi amare Dio molto di più di qualsiasi persona su questa terra e non dare tutto il cuore a quella persona.
No, non puoi dare tutto il cuore alla moglie, a non importante quanto è bella. Io mia moglie la amo al di sopra di qualunque altra donna, capito? E le altre donne le amo come sorelle, capito? E per me, io mia moglie... Glielo ho detto, guarda, io con te mi risposerei ogni giorno. Dove la trovo uno così che mi sopporta? Bella, giovanile, e c'ha 24 anni meno di me, diciamo. Infatti quando andiamo in giro per strada, gli uomini si girano non per guardare me. E io sotto i baffi rido. Penso che sono suo padre. Che ci togliamo 24 anni, però sei una bella, non mica male come distanza di età. Grazie Signore, perché stiamo andando tutti e due avanti per Gesù, discepoli, tutto va bene. Va bene.
Amen. Grazie Gesù. Se uno fa tutti i requisiti, quello che abbiamo detto, andare a evangelizzare, vedere se uno ama Gesù,
tutta la checklist,
ok. Però come puoi essere 100% sicuro? Puoi fare come Gideone nel Vecchio Testamento? Putting fleece, non so come si dice in italiano.
Segni richiesti.
Chiedere a Dio un segno per Gideone, mostrare di soprannaturale.
Il Giudici capitolo 6 ha chiesto un segno al Signore. Sì.
Mettendo un segno soprannaturale per vedere, Signore, questa persona è da Dio, è da te per me o no? O è rischioso fare questo?
Beh, guarda, i segni richiesti è, diciamo, il modo peggiore per trovare la volontà di Dio, perché la volontà di Dio si trova con la parola scritta, okay. La pace nel cuore, i frutti, capito? E i segni richiesti è il modo peggiore, perché il diavolo può anche ingannarti, certe porte aperte non sono del Signore, okay. Capisci? Per esempio, quando il servo di... Abramo, uno dalla Siria, e Abramo lo mandò ad Aram a cercare la moglie per suo figlio Isacco, e lui chiese a Dio un segno: Signore, è andato lì a cercare la moglie.
Sì.
E allora disse: Signore, arrivò in Siria con una carovana di cammelli e disse: Signore, fa che la donna giusta per il mio signore Isacco venga al pozzo e ti chiedo un segno. Fa che la donna che viene, io gli chiederò: dammi dell'acqua da bere. Lei mi dirà: sì, 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 ti do l'acqua da bere e la offrirò anche ai tuoi cammelli.
Allora funziona.
Ha chiesto un segno.
Allora funziona o no?
E allora il Signore ha adempito il segno. Arriva Rebecca, è una giovane bellissima, la Bibbia dice era vergine. Bene, e l'uomo lo guarda, lei prende l'acqua, a un certo punto il servo di Abramo gli dice: ti prego, dammi dell'acqua da bere. E dice: sì signore, certo, adesso te la do e la darò anche ai tuoi cammelli. E quella era Rebecca. E quindi in quel caso, però, diciamo, questo è stato un po' l'eccezione, diciamo. In tutto il resto della Bibbia non mi ricordo un'altra situazione così. Però è una situazione, diciamo, molto difficile. Andare in Siria, va bene che Abramo era in Canaan, andare in Siria con una carovana di cammelli e cercare una donna. Che Abramo gli disse, non gli dare, non dare mio figlio, perché Abramo era vecchio, una donna dei Cananei. Giuramelo, metti la mano sotto mia gamba qui che stai a letto, Abramo, vecchio, e giurami che non darai a mio figlio. E quello era un servo fedele. Poi andò, leggete la storia, cos'è Genesi 26, 27, 20, 25, 26, 27, verso la storia di Rebecca. E tornò con questa ragazza bellissima, vergine, e Isacco la prese in moglie e furono felici, e da lei nacquero due figli che erano Giacobbe e Esaù, che mentre era incinta litigavano. Infatti, quando chiesi a Dio, Dio gli rispose: c'hai due nazioni nel ventre, e il maggiore servirà al minore. Insomma, leggete la storia, bellissima. La Bibbia, ragazzi, ci sarebbe tutta Hollywood, non basta a mettere. Non so perché non fanno film sulla Bibbia in gamba, però, come Cecil B. DeMille che ha fatto i 10 comandamenti, Zeffirelli, e oggi fanno film che valgono meno dell'immondizia, praticamente. Dimmi,
Allora,
Angela.
dici chiedere segni a Dio non è una
I
cosa.
segni è l'ultima cosa, cioè puoi chiedere i frutti, Signore, se questa donna o questo uomo è salvata e legge la Bibbia, la predica, ha comunione con te, Signore, c'ha frutti, e allora va bene, cominciamo con Galati 5, 22, 23.
Quelli sì, perché chiedere un segno a Dio se domani fa sole è la ragazza giusta, se domani piove non è la ragazza giusta, questi non sono segni veri, no?
No, queste sono cretinaggini, questo è il
No,
diavolo,
ma
può
anche ci
ingannarti.
sono persone che pregano così,
Così ti
chiedono
ingannano.
segni molto semplici che poi ti ingannano, sì.
No, questi sono segni che ti ingannano.
Quindi deve essere un segno biblico.
Sì, perché ci vuole cioè, i segni veri, cioè ci vuole cioè, portare frutti a Dio. I frutti sono i segni, diciamo, i frutti dello Spirito. Va bene, Galati 5, 22, vuoi leggerlo Galati 5, 22, 23? Questo è buono per tutti i fidanzati.
Galati 5, 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Autocontrollo, questo è buono. Perché quando sei innamorato devi avere tanto autocontrollo.
No, io a volte, cioè, sono venuti a me e mi hanno detto va bene se ci sposiamo noi due, e a volte ho visto che la donna era possessiva, con autorità, non si sottometteva, e poi quando vai a ballare la donna vuole guidare il ballo, l'accompagna alla sua sedia e dice scusi, grazie, arrivederci, la donna non deve guidare il ballo, la donna deve farsi guidare, è solamente nel mondo del diavolo che la donna vuole guidare. Come oggi c'è transessuali, omosessuali, femministe, eccetera, non hanno capito niente questi, no? Cioè la donna può solo guidare quando, con i frutti dello spirito, no? Quando è una profetessa, quando è una pastoressa. Ma guidare con i frutti dello spirito vuol dire la moglie può guidare il marito con i frutti dello spirito, però guidarla in umiltà, in sottomissione, perché lei ha più umiltà, ha più amore, ha più gioia, è la prima ad amare Dio, a leggere la parola, è la prima ad amare i figli, è la prima ad amare le pecore. In questo tipo di guida è la vera guida della. In questo caso la donna, Galati 3,28, non c'è né maschio né femmina. Però per quanto riguarda le operazioni familiari, matrimoniali, il marito è il leader. Anche se la moglie può essere la profetessa, il marito che comanda in casa. Va bene? Oggi non si usa, no, no, le donne, eguaglianza, poi ai bambini gli danno il nome materno, questa abominazione. La donna deve essere sottomessa. Anche come natura, vedi, le donne sono sempre in genere più piccole degli uomini, più deboli. Eccetera. Quindi l'uomo è fatto per essere la guida, però sto parlando dell'uomo cristiano, non parlo dell'uomo satanico, mostruoso che picchia la moglie. Dio dice che la donna è botte, cioè questi qui sono satanici. Sono religioni sataniche quando opprimono le mogli, quando picchiano le mogli. Va Va bene, sono religioni sataniche. State lontano da quei religiosi che vengono lì con sorrisini, vi offrono i fiori, tutto, vi sposano, però dopo, se loro appartengono a una religione, fanno finta di diventare cattolici, quello che è, poi appartengono a una religione che, come ci sono religioni oggi che credono solo nella violenza, nell'uccidere, nel torturare. State lontano da queste religioni sataniche. Va
Amen.
Bene.
Amen.
A posto.
Amen. C'è un messaggio da parte di Bruno, 10 minuti fa ha detto: per la buona riuscita di un matrimonio si deve condividere il corso biblico in tutto e per tutto.
Il mio corso biblico è gratis, è offerto a tutti, lo consiglio specialmente alle coppie che vogliono sposarsi. Una moglie o un marito che non vuole seguire il corso biblico nostro o uno di un'altra chiesa, cioè, per l'amor di Dio, non è che siamo gli unici cristiani al mondo, assolutamente no, nel nostro caso abbiamo un corso biblico, cioè un corso biblico deve farlo, perché la Bibbia oggi non è che si capisce tanto, perché la Bibbia oggi ci sono chi la legge la pentecostalese, chi la legge la cattolicese, la geovese, la mormonese, non ne si capisce la Bibbia oggi, bisogna tradurla di nuovo, però attenzione come viene tradotta, attenzione che non diventi peggio di quelle che già ci sono in giro, va bene? Non sto parlando che sono tradotte bene, però la gente non lo capisce perché di solito i cristiani di solito non sono battezzati nello Spirito Santo. C'è per esempio la Chiesa Cattolica dice che lo Spirito Santo i bambini lo ricevono appena nascono, un po' d'acqua sulla fronte e a posto, avanti il prossimo. Quindi vediamo i cattolici come Hitler e Stalin battezzati e secondo te c'è lo Spirito Santo.
E poi Bruno dice anche: sposare qualcuno perché va in chiesa è pericoloso, perché molti lo fanno solo per facciata e alcuni neanche credono in Gesù.
Sì, anche alcuni lo fanno solo per cercarsi un marito e una moglie. Veramente, li ho visti io, guarda. C'è Dora che...
È vero.
Grazie, signore. Beh, penso che abbiamo coperto i punti principali, no?
Sì, allora, sì, va bene.
Assicurati che... se avete fatto lo sbaglio di coinvolgervi sessualmente con una donna che non è salvata, chiedete a Dio di perdonarvi e fate retromarcia. Avete fatto lo sbaglio che ha fatto Sansone, legge la storia di Sansone, Giudici, cos'è, capitolo 11, lì dice Sansone che lui si innamorava solo di donne sbagliate, solo donne pagane, e alla fine una donna l'ha amato così tanto che gli ha fatto cavare gli occhi e l'ha venduto per soldi. Va bene, una donna pagana che all'inizio, ma sicuramente, questo è il fusto del quartiere, questo bicipiti, muscoli, ragazzi, le donne svenivano quando passavano lui. E beh, allora, che è successo? Se l'è venduto per dei... si è fatta pagare per venderlo e gli hanno cavato anche gli occhi.
Sì.
Quindi se non volete che qualche... dolce mogliettina vi fa cavare gli occhi, cercate di aprire gli occhi, perché il motivo che il Signore ha permesso che gli cavassero gli occhi a Sansone, il messaggio, c'era un messaggio lì che aveva occhi, non li usava, e allora se non ti servono sti occhi ha permesso che glieli cavassero. Va bene, quindi usate gli occhi prima che qualche mogliettina ve li cava, cioè che vi toglie tutti i soldi, divorzio, vi toglie i figli, qualche mogliettina o qualche maritino, cioè, va bene, quindi
Amen.
Il diavolo opera.
Amen.
Posso raccontarvi un sacco di storie, ragazzi, ma non c'è tempo.
Grazie Gesù. Allora, facciamo una pausa, mettiamo un bel canto.
Sì, grazie Signore.
Ascoltiamo Eman, Tu sei la forza.
Sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo